Buonasera. Grazie per tutti questi doni, finalmente potremo nutrirci, potremo nutrire no, mi fa molto piacere, sono molto confortato da questo, vi ringrazio per i miei conti. Un po' di oggetti ce n'è bisogno per consolarsi, soprattutto che si mangiano, c'è bisogno di consolarsi. Così strada facendo siamo giunti anche all'ultima lezione dell'anno 2010, che è anche l'ultima lezione del primo decennio del terzo millennio, quando il primo ottobre del 1984 abbiamo iniziato questa esperienza, credo che nessuno se ne sarebbe aspettato che saremmo arrivati fin qui. In crescita, no? In crescita, nonostante tutto. Siamo sul terreno dell'ellenismo, come sapete, nella grande area della sapienza poetica e ellenistica di stampo evangelico, e siamo in compagnia di un personaggio che abbiamo imparato a conoscere, che si chiama Paolo di Tarso, che è l'autore di un epistolario che è una delle opere più importanti dell'ellenismo e soprattutto è una delle opere più significative della storia del pensiero umano. E sappiamo, attraverso queste lettere, per ora abbiamo osservato più da vicino i testi delle due lettere ai Tessalonicesi lo scorso anno e delle due lettere ai Corinti. Vedete, stiamo facendo tanta strada, ma ce ne vuole per mettere in gioco le parole chiave, le idee che sono presenti in quest'opera. Ebbene, sappiamo che Paolo di Tarso ha avuto un rapporto intenso e conflittuale all'interno delle ecclesie e quindi noi stiamo procedendo chiedendoci che cosa sono e come nascono le ecclesie, perché questa parola definisce che ha definito poi una struttura che abbiamo tradotto con il termine chiesa, ma queste strutture sono delle strutture più antiche, e dentro le ecclesie, che in greco la parola ecclesia significa assemblea, come sapete, assemblea popolare, noi sappiamo di che cosa si tratta, e quindi dobbiamo capire come nascono, come si sviluppano, che natura hanno queste assemblee, che nascono. Sono molto sviluppate un secolo prima la nascita del cristianesimo. Quindi, e Paolo viaggia in riferimento a una ecclesia all'altra nelle grandi città, dell'ellenismo, e all'interno delle ecclesie porta la sua idea, perché c'è un dibattito in corso. Allora ci stiamo chiedendo quindi che cosa sono e come nascono le ecclesie. Sappiamo che però quella delle ecclesie è una storia lunga e complicata, che prevede un itinerario complicato, perché tira in ballo molti intrecci filologici da dipanare, e questo fatto per noi che viaggiamo però in funzione della didattica della lettura e della scrittura è un fatto molto significativo. Ora, l'itinerario di questa sera, 15 giorni fa, lo abbiamo già in parte percorso. Ora aggiungiamo un tassello in più questa sera, e poi questo tassello si aggancerà ad altri che metteremo in atto nel prossimo anno, dopo la vacanza, nell'anno che verrà. E sono tasselli che noi dobbiamo digerire poco per volta, per riuscire a capire che cosa sono le ecclesie. Anche perché molti mi hanno detto: ma perché non ce l'hanno mai spiegato prima? Eppure siamo vissuti. Dico perché effettivamente non è una cosa facile, cioè nel senso che bisogna promuovere come voi sapete già, bisogna promuovere effettivamente l'alfabetizzazione culturale e funzionale, se no non è facile spiegare lì per lì con delle battute e dei concetti, che sono concetti complicati, sono concetti complicati. E ora riprendiamo il passo ribadendo che le ecclesie nascono come diffusione, intanto come espressione della diffusione dell'ebraismo nell'area ellenistica, prima ancora che questo vasto spazio diventi propriamente il territorio dell'ellenismo. Ora, quindi, il tema della diffusione della cultura dell'ebraismo sul territorio dell'ecumene è un argomento che con pazienza dobbiamo continuare ad affrontare, perché non si può comprendere il pensiero di Paolo di Tarso, e quindi anche il pensiero del cristianesimo, perlomeno quello delle origini, e non si può capire quindi il processo di espansione del cristianesimo se non si studia almeno a grandi linee il tema della diffusione della cultura dell'ebraismo sul territorio dell'ecumene, perché le ecclesie nascono all'interno della cultura dell'ebraismo della diaspora. C'è una sorta di creatività in questo, no? Che noi dobbiamo conoscere e sapere, anche perché poi la cultura dell'ebraismo noi ce l'abbiamo intorno nella storia del pensiero umano, e c'è una ragione, c'è una ragione. Ora, la diffusione della cultura dell'ebraismo del bacino del Mediterraneo in Europa ha influenzato non poco, lo sapete, la storia della cultura e la storia della letteratura moderna e contemporanea. Ora, l'elenco dei nomi delle intellettuali e degli intellettuali di origine ebraica che hanno dato un contributo significativo alla storia della cultura e della letteratura moderna e contemporanea è lungo, e se ci mettessimo a farlo ci vorrebbe tutto il percorso. E ci dobbiamo domandare perché è avvenuto questo, come è avvenuto questo. Sappiamo che molti ebrei, diversi gruppi di ebrei, hanno dovuto lasciare la Palestina, la terra di Canaan, e questa emigrazione, come sempre succede, questa dispersione, quella che chiamiamo la diaspora, poi su questa parola ragioneremo in strada facendo, è avvenuta a causa di tutta una serie di avvenimenti storici, soprattutto tragici, di avvenimenti politici, di avvenimenti economici, di avvenimenti culturali che noi dobbiamo studiare a grandi linee. Ma ora, quindi, non si può affrontare il tema che riguarda le ecclesie senza prendere in considerazione il tema della dispersione degli ebrei fuori dalla Palestina. Ora, nell'affrontare questo tema, noi potremo osservare paesaggi intellettuali dove la filologia, cioè le parole, e la storia, gli avvenimenti si incontrano, e questo esercizio è utile in funzione della didattica della lettura e della cultura. Sappiamo che per affrontare il tema della dispersione dell'ebraismo e quello della nascita delle ecclesie dobbiamo fare qualche passo indietro. Questo infatti abbiamo detto e sappiamo già, perché lo abbiamo studiato 15 giorni fa, abbiamo cominciato il nostro studio 15 giorni fa in proposito, che è un argomento che ha radici profonde. Queste radici, ricordate, no, arrivano fino al re Salomone, figlio del re Davide. Siamo nel X secolo avanti Cristo, questo tema lo abbiamo affrontato nell'itinerario di due settimane fa, e mi auguro che abbiate fatto anche gli esercizi di lettura che la scuola ha proposto, ma siete sempre in tempo a farli. La scuola ha messo in repertorio intanto, guardate, gli esercizi che propone la scuola sono misurati, proprio perché noi possiamo di volta in volta mettere un anello in più, no, a questa catena dell'apprendimento che cerchiamo di costruire nella nostra mente, no? E noi, la scuola ha messo in repertorio intanto il romanzo di Salomone, perché bisogna anche in questa grande biblioteca che è la Bibbia leggere con un criterio, perché sì, si può cominciare a leggere dalla prima pagina fino all'ultima, però è evidente che ci vuole un percorso dove noi via via in quel percorso si mettono in gioco dei materiali. Il romanzo di Salomone, che è collocato nel primo libro dei re, il romanzo di Giacobbe collocato nel libro della Genesi. Guardate, se leggete questi due cosiddetti romanzi, perché le studiose e gli studiosi di filologia hanno estratto poi dai libri del Pentateuco e poi dagli altri libri tutta una serie, con il metodo decostruzionista, tutta una serie di veri e propri romanzi che fanno riferimento alle scuole che li hanno scritti, no? L'abbiamo già studiato questo argomento, vi ricordate, quando abbiamo messo in gioco la letteratura veritica, cioè la letteratura con cui è nato tutto quel movimento che ha portato alla nascita dei libri dell'Antico Testamento. E voi, se leggete il romanzo di Salomone e il romanzo di Giacobbe, voi ci trovate tre quarti della storia dell'arte, dei contenuti della storia dell'arte, perché poi la storia dell'arte e della storia della letteratura, perché evidentemente lì ci sono tutti quegli stereotipi che poi sono diventati l'arte e la letteratura nella quale viviamo, non si può accedere alla conoscenza degli oggetti culturali se non c'è precedentemente una propedeutica, cioè un'attività di alfabetizzazione. Si perde il gusto dell'incontro con gli oggetti se non si sa, no? Non si fanno, se la nostra mente non fa delle inferenze dicendo guarda dov'è questo, ecco da dove arriva, ecco, e allora quell'esercizio lì che avviene nella nostra mente è un esercizio produttivo, è un investimento in intelligenza, no? Come si può dire. Ora, che sono gli investimenti che rendono di più? Soprattutto in questo periodo di crisi economica, gli investimenti di intelligenza sono quelli che fruttano di più. Quindi non perdete l'occasione di eseguire questi esercizi in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, perché questi romanzi biblici sono chiavi fondamentali, utili, che servono per mettere in moto processi di apprendimento permanente. Ora, però, prima di riprendere il cammino sul nostro sentiero specifico a proposito di romanzi, facciamo un passo avanti nella lettura del testo di un romanzo che abbiamo cominciato a leggere 4 settimane fa e che, come sapete, si intitola Il fucile da caccia, e che è stato scritto nel 1949 dallo scrittore giapponese Inoue Yasushi, 1907-1991. Yasushi, grande scrittore del Novecento, più volte candidato al premio Nobel. In questo romanzo, come sappiamo, compaiono le parole chiave più importanti del glossario giudaico ellenistico di Paolo di Tarso, e lo scrittore tiene legati i destini di 4 personaggi, un uomo e 3 donne, e li fa appunto navigare sull'onda di queste parole chiave. Questo, come sappiamo, è un romanzo tra l'altro epistolare, formato da 3 lettere più una introduttiva scritte da ciascuna di queste 3 donne, la nipote, la moglie e l'amante, che è anche la madre della nipote, al personaggio maschile. Ora, la lettera della nipote Shoko noi l'abbiamo letto, o non l'abbiamo già letta, no? Ora stiamo leggendo quella della moglie Midori, e ciò che coinvolge in questa lettura, come abbiamo detto, non è la trama, che ma sono le riflessioni che intessono i 3 personaggi femminili sul tema del senso da dare alla vita e alla morte, perché siamo di fronte alla morte di una di queste persone, che è avvenuta in modo tragico e rituale, un suicidio, un'eutanasia, diciamo, tipica del mondo giapponese, no? Se volete, anche con tutta una serie di formalità che vengono messe in atto, no? Lo scrittore Yasushi quindi costruisce un testo nel quale ciò che nella vita rimane nascosto, perché è inconfessabile, è frutto di una colpa, viene svelato, e quindi questa consapevolezza di dire finalmente la verità si lega all'esercizio della scrittura autobiografica. Guardate, questa idea viene elaborata da Paolo di Tarso nella seconda lettera ai Corinti: finché continuiamo a discutere tra noi non ci capiremo mai. Allora scriviamoci e diciamoci come la pensiamo. Ecco, e con questa consapevolezza quindi, Saltano agli occhi le parole chiave che troviamo anche nell'epistolario di Paolo di Tarso, cioè perché l'orgoglio dei personaggi diventa umiltà, la loro forza diventa debolezza, la loro ironia diventa inquietudine, la loro gioia si trasforma in nostalgia, il loro buon gusto in delusione, in tristezza. E emerge il fatto che la vita è fatta di distacchi e di sconfitte. Cioè, tutte le persone sono consapevoli, no, di questo fatto, ma è comunque difficile accettarlo. E questa condizione psicologica emerge anche costantemente nell'epistolario di Paolo di Tarso. Ora, continuiamo la lettura della seconda lettera, quella di Midori, la moglie tradita, che scrive al marito Iosuke. Solo per iscritto, potenza della scrittura, si possono portare alla luce certe verità. Cioè, il tono in cui si è espressa finora, abbiamo letto 15 giorni fa, questa giovane signora, la sua è una confessione molto precisa, di quello che lei fa, di quello che lei pensa, no? E di quello che vuol realizzare, ecco, senza infingimenti. E mentre ci sono stati per ora, per anni, invece, degli infingimenti, dei silenzi. Quindi il tono è caustico, perché tra l'altro lei è anche a conoscenza di una cosa che si pensava fosse un segreto, no? E che anche i protagonisti avevano fatto di tutto per mantenere segreta, e invece poi non è così. Che cosa sa? Beh, andiamo a scoprirlo e a terminare la lettura di questa seconda lettera, è la lettera di Midori dal fucile da caccia di Nove Giannici. Era il febbraio del 1934, erano le 9 del mattino quando da una finestra del primo piano della Tammy Hotel ti vidi in un abito grigio mentre camminavi sulla scogliera sottostante. È la storia di un giorno ormai molto lontano, sfocato come un sogno. Ascoltala dunque con calma. L'Oaori di seta della donna alta e bella che ti seguiva penetrò nei miei occhi dolorosamente. Era di un grigio blu su cui spiccavano dei vivaci disegni di cardi. Non immaginavo che il mio presentimento si sarebbe avverato con tanta precisione. Era per verificarne la fondatezza che la notte prima, senza chiudere l'occhio, era arrivata in treno fin lì. È un'espressione trita, ma pensai, se è un sogno, voglio svegliarmi. Avevo 20 anni, la stessa età di Sciocco adesso. Per una fetta sposa, che non sapeva ancora l'ABC della vita, fu uno shock un po' troppo forte. Chiamai subito il cameriere e regolai il conto come se fosse la cosa più normale, in modo che non si ponesse troppe domande. Scappai fuori, non tollerando di stare lì nemmeno un minuto di più. Restai per qualche istante ferma sul marciapiede davanti all'albergo e, mentre tentavo di bloccare quel dolore che mi bruciava il petto, quasi marchiandolo a fuoco, cercavo di decidere se scendere verso il mare o andare verso la stazione. Infine mi avviai verso il mare, ma dopo aver percorso sino una 50 di metri mi fermai. Restai a fissare un punto di quel mare invernale che scintillava al sole, in un blu di Prussia che sembrava essere stato spremuto direttamente da un tubetto di colore. Poi voltai le spalle a quella vista e, cambiando idea, presi la strada opposta, quella per la stazione. Se ci penso adesso, è stata quella strada a portarmi fin qui, dove mi trovo adesso. Se in quel momento avessi preso la strada verso il mare, dove eravate voi, forse oggi sarei una persona diversa. Ma per fortuna o sfortuna, non lo feci. Pensandoci, credo di essermi trovata allora di fronte al più grande bivio della mia vita. Perché in quel momento non presi la strada che scendeva verso la spiaggia? La ragione può essere una sola: non riuscivo assolutamente a scacciare la sensazione di non poter in nessun modo competere con quella bellissima donna di 5 o 6 anni più grande di me, la cugina Saiko, né per esperienza di vita, né per intelligenza, né per talento, né per bellezza, né per gentilezza, e nemmeno per il modo di tenere una tazza da caffè, di parlare di letteratura, di ascoltare la musica e di toccarsi. Ah, la mia modestia! La modestia di una giovane sposa di 20 anni che solo delle purissime curve in un quadro possono esprimere. Hai presente quando si tuffa nel mare gelido di primo autunno e si rimane perfettamente immobili perché anche un piccolo movimento aumenterebbe la sensazione di freddo? Ecco, allo stesso modo io avevo paura di muovermi. La mia decisione è che se tu mi ingannavi, allora anch'io ti avrei ingannato. Questa solenne decisione l'ho presa molto, ma molto più tardi. Un giorno, tu e Saiko aspettavate il rapido nella sala d'attesa di seconda classe della stazione di Sannomiya. Credo sia stato più o meno un anno dopo quella volta alla Tardi Hotel. Io ero confusa in una comitiva di ragazze in città scolastica, rabbiose come fiori, ed esitai tra l'entrare o meno nella sala d'attesa. Un altro ricordo che mi è rimasto stampato negli occhi è quello della notte in cui restai a lungo davanti al cancello della casa di Saiko, chiuso come una conchiglia dalle valve perfettamente serrate, a guardare il primo piano. Fissavo la morbida luce che filtrava da una fessura delle tende, incerta se suonare o no il campanello, mentre intorno a me si levava un fragoroso frinire di insetti. Credo che sia stato più o meno nello stesso periodo dell'episodio alla stazione di Sannomiya, ma se fosse primavera o autunno lo ignoro. In questo tipo di ricordi la percezione del tempo e della stagione è in me totalmente assente. Ma di casi come questi ce ne furono molti altri. Se ti la raccontassi tutti ne saresti stupefatto. Eppure io non ho fatto mai niente. Se solo quella volta da Tami avessi preso la strada per il mare, eppure non l'ho fatto. Poi un giorno, dolore bruciante, insopportabile, che provavo ogni volta che quello squarcio di mare blu di Prussia mi riaffiorava gli occhi, cominciò piano piano a placarsi, come carta che logorandosi si assottiglia. Ma anche se ci fu un periodo in cui rischiai di impazzire, mi sembra che il tempo abbia rimesso tutte le cose a posto tra noi due. Se ti sei raffreddato nei miei confronti, proprio come si raffredda un ferro incandescente, e per non essere da meno, mi sono raffreddata pure io. Quando sono diventata fredda io, tu hai reagito accentuando ancora di più la tua freddezza. Ed è così che si è formata questa nostra bella, glaciale famiglia, dove l'aria è talmente gelida da non riuscire a muovere nemmeno le ciglia. Ma questa parola, famiglia, è troppo viva, troppo impregnata di calore umano per adattarsi al nostro menage. Fortezza. Penso ne converrai anche tu. Sarebbe un termine più appropriato. Se ci pensi, per più di 10 anni siamo vissuti chiusi dentro questa fortezza. Tu ingannando me ed io col tempo, imparando a ingannarti, sei stato tu a cominciare. Che tristi patti sanno scrivere gli uomini. La nostra vita in comune è stata costruita tutta su questi due segreti, il tuo e il mio, che rispettivamente ci portavamo dentro. Tu facevi finta di non vedere le mie tante azioni sconvenienti, anche se il tuo viso a volte tradiva un'espressione di disprezzo, di dispiacere o di tristezza, come quando dal bagno urlavo alla cameriera di portarmi le sigarette, o tornando a casa tiravo fuori dalla borsa il programma del cinema e mi si sventolavo il petto. Spesso spargevo cipria dappertutto, perfino in salotto e nel corridoio. Posavo il telefono e mi lanciavo in un passo di valzer. Una volta invitai a cena le artiste del teatro Sakarazuka e mi feci fotografare in mezzo a loro. Giocavo a Mahjong in vestaglia. Per il mio compleanno costrinsi le cameriere a mettersi dei nastri nei capelli e invitai giovani studenti a fare baldoria. Sapevo bene quanto tutte queste mie azioni contrariassero. Eppure nemmeno una volta mi hai severamente riproverato la mia condotta. Non potevi. Di conseguenza, tra noi non ci sono mai stati litigi ed è per questo che la nostra fortezza ha sempre mantenuto la sua pace. Solo l'aria che vi aleggiava si è fatta aspra, fredda, sabbiosa, come un vento del deserto. Tu, che eri abituato a sparare col tuo fucile a fagiani e tortore, perché non hai colpito al cuore anche me? Visto che mi tradivi, perché non lo hai fatto in modo ancora più crudele, spingendoti fino al limite estremo? Una donna può raggiungere la santità anche grazie alle menzogne di un uomo. Ma se ho sopportato questa vita per più di 10 anni, è forse perché da qualche parte dentro di me si è sempre nascosta la debole ma ostinata speranza che alla fine quel nostro patto si sarebbe sciolto, che qualcosa sarebbe successo, qualcosa sarebbe cambiato. Quanto alla forma in cui questo cambiamento si sarebbe manifestato, riuscivo a immaginare solo due ipotesi. La prima era che un giorno mi sarei abbandonata sul tuo petto chiudendo gli occhi, l'altro che nel tuo petto ci avrei affondato il coltellino che mi portassi il giorno dall'Egitto, spingendolo con tutte le mie forze fino a vedersi sanguinare. Secondo te, quale di queste due possibilità mi augurare? Sinceramente, non lo so neanche io. Ma una volta, credo sia stato circa 5 anni fa, accadde qualcosa, te ne ricordi? È stato dopo il tuo ritorno dal sud dell'Asia. Io ero stata fuori per 2 giorni e la sera del terzo, quando rientrai a casa, avevo bevuto tanto che mi reggevo a stento sulle gambe. Credevo che tu fossi a Tokyo per lavoro, ma per qualche ragione eri già rientrato ed eri nel salone da solo a pulire il fucile. Dissi soltanto, sono io, sono tornato, e andai subito a sedermi sul divano nella veranda a godermi il vento fresco, volgendoti la schiena. L'ombrellone del tavolo da giardino era stato messo sotto la grondaia e appoggiato alle porte scorrevoli della veranda, trasformando parte del vetro in un specchio. Potevo così vedere distintamente la zona del salone e te che pulivi con un panno bianco la canna del fucile. Io ero sprofondata in quella strana malinconia che si prova quando, dopo i bagordi, ci si sente allo stesso tempo eccitati, troppo esausti, anche per muovere un dito, e guardavo assente i tuoi gesti riflessi nel vetro. Finito di pulire la canna, rimettesti a posto la culatta che avevi già lucidato. Quindi abbassasti e sollevasti 2 o 3 volte il fucile, cercando la posizione giusta, finché finalmente il fucile si bloccò perfettamente immobile contro la tua spalla e tu chiudesti appena l'occhio per prendere la mira. Solo allora mi accorsi che il fucile era chiaramente puntato sulla mia schiena. Hai intenzione di colpirmi? Mi domandai. Anche se il fucile non era carico, ero curiosa di vedere se ci fosse in te il desiderio di uccidermi. Feci finta di niente e chiusi gli occhi. Puntavi alle mie spalle, alla testa, alla nuca. Mi aspettavo di sentire lo scatto del grilletto risuonare freddo da un momento all'altro nell'aria silenziosa della stanza, ma i minuti passavano e non sentivo il rumore dello scatto. Se ci fosse stato, ero già pronta a simulare all'istante uno svenimento, con la sensazione che fosse giunto al fine il momento agognato per anni. Poiché cominciavo a provare una certa impazienza, aprii piano gli occhi, ma tu eri nella stessa posizione di prima, l'arma puntata contro di me. Restai ancora così per un po', poi a un tratto, non so perché, la situazione cominciò a sembrarmi terribilmente ridicola. Quindi mi mossi un poco e ti guardai proprio te, voglio dire, non la tua immagine nello specchio, e tu subito spostasti di lato la bocca del fucile verso il giardino, puntandola sul rododendro che avevi portato dal monte Amagi e che quell'anno per la prima volta aveva messo i fiori. Solo allora, finalmente, risuonò lo scatto del grilletto. Perché in quel momento non hai sparato a me la tua moglie infedele? Penso che a quell'epoca me lo sarei meritato. Perché, pur avendo evidentemente voglia di farlo, non mi hai colpita? Forse, se tu avessi premuto il grilletto, se non avessi perdonato le mie infedeltà, se il tuo odio mi fosse penetrato fino in fondo al cuore, io ti sarei caduta tra le braccia. O forse chissà, al contrario, sarei stata io a darti una dimostrazione della mia capacità di sparare. Comunque, poiché niente di tutto questo accadde, distorsi lo sguardo dal rododendro che aveva preso il mio posto e, con un passo più barcollante del necessario, mi ritirai nella mia stanza canticchiando sulle sguade pari o un altro motivetto del genere. Ma da quel giorno diversi anni sono passati senza che si presentassero altre occasioni di sciogliere il nostro patto. Quest'estate i fiori della Lager Troenia in giardino erano di un rosso acceso che non avevano mai avuto prima. Ho provato una sensazione simile alla speranza, l'esile speranza che qualcosa di insolito potesse accadere. L'ultima volta che sono andata a trovare Saiko durante la sua malattia è stato il giorno prima che morisse. Ho rivisto così, in modo del tutto inaspettato, dopo più di 10 anni, il suo aori di seta grigio-blu quello che come un incubo si era stampato nella mia retina sotto la luce scintillante di quel mattino a tatami. Era inconfondibilmente lo stesso con quei grandi cardi violetti che si scagliavano netti sullo sfondo, ma adesso pendeva dalle fragili spalle della sua stanca amata, quasi fosse troppo pesante per me. Sono entrata nella stanza e mi sono seduta dicendo: come sei bella. Mentre cercavo di calmare la mia agitazione, un dubbio mi ha attraversato la mente: a che scopo ha voluto farsi vedere da me con questo Aori? E ho cominciato a sentire il sangue in tumulto di bollirmi per tutto il corpo, senza che potessi placarlo. Capii che avevo completamente perso il mio autocontrollo. Il crimine di una donna che aveva rubato il marito a un'altra e la modestia di una giovane sposa ventenne dovevano un giorno essere portati di fronte ad una corte di giustizia. Quel giorno sembrava arrivato. Tirai fuori il segreto che per 10 anni buoni non aveva osato neanche porgere il capo, e con estrema calma lo posai di fronte a quei cardi. È uno Aori pieno di ricordi questo, dissi. Lei voltò il viso verso di me, lanciando un grido di sorpresa così breve da essere quasi inaudibile. Io intercettai il suo sguardo e lo sostenni fermamente, senza mai distogliere gli occhi, perché se c'era qualcuno che doveva abbassare gli occhi, era lei. Questo è lo Aori che portavi quando sei andata da Tami con Misugi. Scusami, ma vi ho visti quel giorno. Com'era prevedibile, in un istante il suo viso perse ogni colore e i muscoli intorno alla bocca si mossero in uno spasmo brutto a vedersi, o almeno a me, così parve. Ma non riuscì a emettere alcun suono, abbassò la testa e fissò lo sguardo sulle mani pallide che teneva sulle ginocchia. In quel momento ho sentito che avevo vissuto 10 anni in attesa di questo momento e ho provato un senso di esaltazione, come se avessi ricevuto una doccia vivificante. Ma in un'altra parte di me, una delle due soluzioni stava assumendo una forma ben definita, e nel vedere che si avvicinava sentivo affiorarmi dentro un senso di tristezza indicibile. Sono rimasta a lungo così, sentivo che la cosa migliore per me era restare seduta immobile, incollata a quel posto. Immagino che lei avrebbe voluto sparire, lei, dopo un poco. Non so cosa abbia pensato, ma ha sollevato quel suo viso aereo e mi ha fissato tranquilla. Allora ho pensato che sarebbe morta. Deve essere stato in quel momento che la morte con un balzo è entrata in lei, altrimenti non avrebbe potuto guardarmi con occhi così sereni. Il giardino si è oscurato, poi il sole di nuovo lo ha rischiarato, il suono del pianoforte nella casa accanto è cessato di colpo. Non preoccuparti, non mi importa, anzi, te lo cedo formalmente, ho detto alzandomi in piedi. Sono andata in veranda a prendere le rose bianche che avevo lasciato lì, le ho messe in un vaso su uno scaffale della libreria, le ho sistemate un poco, quindi ho posato di nuovo lo sguardo sulla sottile nuca chinata di Saiko e, pensando che forse era l'ultima volta che la vedevo, presagio quanto mai terribile, ho detto: non te la prendere, anch'io ti ho ingannato per più di 10 anni, siamo pari. Poi involontariamente sono scoppiata a ridere. Nonostante ciò il silenzio era impressionante. Dall'inizio alla fine non ha proferito parola, è rimasta perfettamente immobile, come se non respirasse nemmeno. Il processo era finito, adesso era libera di agire come credeva. Poi, ostentando una grazia disinvolta, sono uscita in fretta dalla stanza. Midori! Per la prima volta quel giorno ho sentito la sua voce dietro di me, ma senza fermarmi ho girato nel corridoio. Via, ma sei pallidissima, ha esclamato Shoko, che stava portando il tè, quando mi ha incrociato. Solo in quel momento ho capito che anche dal mio viso era scomparso il colore. Penso che adesso avrai capito perché io devo divorziare da te, o meglio ancora, perché tu devi divorziare da me. Mi dispiace di aver scritto tante cose scortesi, ma ormai appare chiaro che sul nostro triste patto sta per calare definitivamente il sipario. Penso di averti detto tutto quello che volevo dirti. Se possibile, vorrei ricevere la lettera con il tuo consenso al divorzio prima che tu lasci Izu. Ah, dimenticavo. Prima di chiudere, ho una notizia curiosa da darti. Oggi per la prima volta dopo tanti anni ho fatto le pulizie nel tuo studio al posto della cameriera. È un bello studio, ne ho apprezzato l'atmosfera serena. È piacevole sedersi sul divano ed è bello l'effetto del vaso Lincei sugli scaffali della libreria come un fiore acceso. È lì che ho scritto questa lettera. Il Gauguin non mi pare in tono con l'atmosfera della stanza e, se me lo permetti, vorrei portarlo nella casa di Iate. Perciò, di mia iniziativa, l'ho staccato dal muro e l'ho sostituito con un paesaggio sotto la neve di Vlamy. Poi ho fatto ordine anche nel tuo armadio, ci ho messo 3 abiti invernali e ho scelto per ognuno la cravatta adatta, secondo il mio gusto. Spero che piaceranno anche a te. Così termina la lettera di Midori. E ora avete rintracciato tutta una serie di parole chiave che continuano ad aleggiare. Adesso non ci resta che leggere la terza, cioè quella dell'amante, che non è solo una lettera però, è anche un testamento, e questo testo lo leggeremo dopo la vacanza, il prossimo anno, e vedremo che anche quello sarà un tono molto caustico, perché poi ciascuno ha da dire alla fine, finalmente, il proprio pensiero libero. Ora riprendiamo il cammino sul nostro sentiero specifico per aggiungere, come abbiamo detto, un tassello al tema che riguarda la natura e lo sviluppo delle eclesie. Bisogna aggiungere un tassello per volta, e dicendo che nell'area geografica della Mesopotamia, no, che è quella che poi entrerà a far parte dell'area dell'ellenismo, nel periodo che va dal X al VI secolo avanti Cristo, si avvicendano come dominatori, abbiamo detto 15 giorni fa, prima gli Assiri, poi i Babilonesi, poi gli Ittiti, poi i Medi, e poi un altro popolo prende il sopravvento, quello dei Persiani, no? Noi dei Persiani, i Persiani sono un popolo di cui noi sappiamo molte cose perché a suo tempo ce le raccontate Erodoto, ricordate, attraverso le sue storie, ve lo ricordate Erodoto? Erodoto ci ha parlato dei Persiani soprattutto per spirito patriottico, perché i Persiani, sebbene fossero la più potente delle superpotenze presenti allora, quando hanno invaso la Grecia hanno però trovato degli avversari molto ostici. Cioè quei greci litigiosi delle polis che litigavano su tutto, però nel momento del bisogno si sono messi d'accordo e investendo in intelligenza, non in potenza, e con grande perizia sono riusciti a sconfiggere la più grande superpotenza, quella dei Persiani. Noi però adesso vediamo i Persiani vittoriosi in quell'area che sarà poi l'area dell'ellenismo. Nel 539 avanti Cristo i Persiani, al comando di Ciro il Grande, lo avete sentito nominare, no? Conquistano Babilonia e conquistano tutta l'area mesopotamica, poi avanzano verso est, giungono fino all'Indo, quindi circa 2 secoli prima di Alessandro Magno. E sarà proprio poi il condottiero Macedone, il mega Alexandros, ad abbattere l'impero persiano, e questi avvenimenti noi li abbiamo già studiati lo scorso anno. Guardate sul punto 1 del repertorio. Ora, i monarchi dell'impero persiano governano dal 539 avanti Cristo sul territorio che va dal Mediterraneo all'Indo, quindi un territorio che equivale all'incirca a quello dell'Ecumene ellenistica. Ciro è un grande stratega, soprattutto ha nel suo staff delle persone esperte, capisce che un territorio così vasto come quello, è un territorio che lui ha conquistato nel giro di un certo numero di anni, ma abbastanza in breve tempo, è difficilmente governabile. Ciro capisce che su un territorio così vasto è necessario creare, soprattutto in prossimità dei confini, degli stati collaborazionisti, cioè che siano sottomessi ma che si governino da soli, che facciano da filtro. Ora Ciro, ben consigliato dai suoi ministri, capisce che è necessario creare uno stato cuscinetto soprattutto in una zona rognosa di questo impero, cioè della terra di Canaan, perché questa è un'area particolarmente turbolenta, lo è sempre stato, lo è anche, continua ad esserlo, no, non è casuale questo fatto, attenzione. Ora Ciro in Palestina ha la possibilità di dare vita ad uno staterello che sia soggetto all'impero persiano, ma che abbia una sua classe dirigente, un governo autonomo e che sia responsabile di tutti i problemi politici, sociali, amministrativi che emergono nella gestione di un'entità statale. E dove la può trovare Ciro nel 539 a.C. la classe dirigente per lo Stato di Israele che dovrebbe nascere nella terra di Cana? Beh, noi sappiamo che da 50 anni la classe dirigente del regno di Giuda è stata deportata a Babilonia, no? Da Nabucodonosor. Quando Ciro si rende conto di questo fatto, cerca di mettere in atto il suo piano, ma trova molte difficoltà perché gli ebrei presenti a Babilonia sono ormai, dopo 50 anni, sono la terza generazione, sono gli eredi dei deportati, no? Appartengono quindi alla terza generazione e la quasi totalità di loro sono nati lì a Babilonia, no, e non è così facile farli tornare nella terra di Canaan a Gerusalemme. Ciro, che è un uomo di mondo, capisce che costoro vanno incentivati, le compravendite sono. Ora è per questo motivo che Ciro fa scrivere dai suoi funzionari e firma un editto, il famoso editto di Ciro del 538 a.C. Attenzione, famoso perché è la letteratura dell'Antico Testamento che lo fa diventare famoso. In realtà era una circolare burocratica che serviva per raggiungere un obiettivo politico amministrativo molto preciso. Non faceva conto, Ciro non aveva fatto conto dell'esistenza del Midrash, della potenza che ha il Midrash, il racconto cerimoniale. Ora, con questo editto Ciro il Grande diventa qui, no? Addirittura viene chiamato Messia, il liberatore. Ciro il Grande libera bontà sua, ma non è propriamente bontà sua, no? Gli ebrei dalla schiavitù di Babilonia e li invita a tornare in patria, a tornare a Gerusalemme. In realtà la schiavitù era finita per gli ebrei, ormai erano cittadini babilonesi, quelli avevano ricevuto il permesso di soggiorno, poi i documenti, poi la cittadinanza, poi si erano fatti strada, avevano, e quindi si tornavano nella terra di Cana, è come dire, no, ad un immigrato che viene, si stabilisce qui nella zona ricca del mondo, poi che a un certo punto debba tornare, no? È chiaro che lo abbiamo già studiato a suo tempo questo tema. Il ritorno in patria degli ebrei eredi dei deportati si dimostra un'operazione piuttosto complicata e anche molto divertente da studiare. La maggioranza degli eredi dei deportati non ha nessuna intenzione di spostarsi da dove sta. Figuratevi se costoro, no, che ormai sono diventati cittadini babilonesi, molti si sono fatti una posizione raggiungendo un certo benessere in uno stato ricco, hanno l'intenzione di emigrare in un territorio povero e turbolento come era la terra di Cana, un posto da morti di fame, dove non c'era la terra, dove non c'era l'acqua, dove non c'era nulla. Ora, i funzionari di Ciro accertano che solo una parte minoritaria degli eredi dei deportati sarebbe disposta a spostarsi, ma naturalmente in cambio di qualcosa. Cioè, mica si possono spostare. Ora, solo se verrà concesso un incentivo, è un incentivo economico, noi ci spostiamo, si comincia una contrattazione, cioè, va bene, noi ci spostiamo, noi torniamo nella terra, però evidentemente vogliamo essere incentivati. Ora, il testo del famoso Edito di Ciro, noi abbiamo la fortuna di poterlo leggere, non però come è stato scritto dai funzionari dell'impero persiano. Il testo originale noi non lo conosciamo, è andato perduto, il testo originale dell'Edito di Ciro. E possiamo immaginarlo, gli studiosi di filologia lo hanno facilmente ricostruito facendo appello ad altri documenti del genere che erano stati scritti all'epoca che troviamo nei papiri, ma ha un tono molto burocratico, naturalmente. Il testo di questo famoso editto viene riportato più di una volta dalla letteratura dell'Antico Testamento, perché gli scrivani ebrei hanno costruito intorno a questo avvenimento storico di natura imperialista, di cui noi conosciamo i precedenti utilitaristici, uno dei più famosi midrash della cultura veritica, della cultura veterotestamentaria. Gli scrivani della letteratura dell'Antico Testamento, quindi della letteratura veritica, vi ricordo che berit significa patto, significa alleanza, hanno costruito attorno all'avvenimento della liberazione, tra virgolette, degli ebrei da parte del monarca persiano, un formidabile testo mitico, dove, con la scusa dell'editto di Ciro, mettono in evidenza un grande protagonista, un super soggetto. Difatti, in questo brano, il soggetto sembra essere Ciro il Grande, ma in realtà la figura centrale è il Dio degli ebrei, che viene chiamato con il nome di El Shaddai, che significa l'onnipotente che abita nell'alto dei cieli, il Dio del cielo. Questa affermazione Dio del cielo poi è entrata nei salmi, nella poesia, nella letteratura. Ora, noi dobbiamo riflettere sul fatto che la derivazione culturale di questo nome è babilonese, come tutte le parole chiave, lo sapete, dell'Antico Testamento. Ormai questo procedimento lo conoscete bene: i testi nascono in esilio in quella cultura, l'ebraismo si sviluppa lì, diventa la lingua efficace a contatto con questa cultura e con altre lingue, quindi è molto bello questo lavoro filologico. El Ish, nella lingua mesopotamica, definisce il cielo e ha un che di divino, no? Già per sé, no? Conosciamo le Numa Elish, lassù nell'alto dei cieli, il libro, il poema più grande, più emozionante sulla creazione, dove c'è questa lotta, no? Nell'alto dei cieli. Ora, quindi il Dio del cielo è il super soggetto, attenzione, dice, che ha suggerito a Ciro, quindi Ciro sì è un soggetto, ma in seconda battuta, di liberare gli ebrei di Babilonia perché possano tornare a Gerusalemme a ricostruire il Tempio di Israele. No? Ora, con la costruzione del testo che riproduce l'editto di Ciro, gli scrivani di Israele prendono un'importante iniziativa di carattere teologico che poi influenza tutta la struttura ideologica della Bibbia e che attirerà molto sul territorio dell'ellenismo tutti quei non ebrei che sentiranno questi racconti e allora si avvicineranno all'ebraismo perché hanno una mentalità aperta, no? Oggi diremo liberal, sincretica, diranno: ma vogliamo saperle anche noi queste storie che voi raccontate. Gli ebrei dicono: no, momento, calma, voi non siete proprio puri, no? E lì comincia un dibattito. Attenzione, siamo sulla strada della comprensione del concetto di ecclesia. Tenete a mente questo fatto, perché stiamo costruendo questo tassello in funzione di un obiettivo che noi abbiamo un obiettivo di capire che cosa sono queste strutture, come si sono sviluppate le ecclesie e perché sono nate. Quindi un'iniziativa di carattere teologico che poi influenza tutta la struttura ideologica, abbiamo detto, della Bibbia, che poi attirerà molto, no? il mondo della cultura ellenistico. Il Dio biblico è, perché attira? Ma perché è un Dio che libera e che agisce nella storia perché questo processo di liberazione avvenga. E siccome tutti siamo desiderosi, no, di liberazione, no, tutti sentiamo questo impulso a liberarci da tante catene che abbiamo attorno, no, sia materiali, fisiche, intellettuali, morali, ecco che questo Dio che libera è attratto, non questo Dio che punisce soltanto, no? O gli dei del mondo della cultura ellenica, che sono invece dei bizzarri personaggi, no? Che hanno tutti i vizi, no? degli esseri umani, ma ecco questo Dio che libera e che agisce nella storia perché avvenga un processo di liberazione, che sceglie qualcuno, no? Per attuare il processo di liberazione, attira. E voi da quale vincolo che consideravate opprimente vi siete liberati? Beh, da quale vincolo vorreste liberarvi? Beh, scrivete quattro righe in proposito, perché è un problema importante questo del rendersi liberi da piccole o grandi oppressioni che abbiamo intorno e condividere con altri poi la libertà, perché la libertà non è qualcosa di... la libertà è costruire insieme delle regole ed essere poi fedeli e coerenti con queste regole che ci siamo dati. Adesso noi leggiamo questo Midrash, questo testo mitico di natura teologica, tratto dal capitolo primo di un libro, attenzione, che si chiama il libro di Ezra. Ora noi lo leggiamo con la consapevolezza, perché ne siamo certi, che Paolo di Tarso conosce bene questo testo e conosce bene anche lo stile con cui è scritto questo testo. Allora leggiamo l'incipit del libro di Ezra. Poi, nel primo anno del regno di Ciro, re di Persia, il Dio del cielo realizzò quel che aveva annunciato per bocca del profeta Geremia. Egli mosse dunque lo spirito di Ciro a diffondere in tutto il suo regno a voce per iscritto questo editto. Così decreta Ciro, re di Persia: il Dio del cielo ha dato in mio potere tutti i regni della terra e mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme, città della Giudea. Perciò mi rivolgo a tutti quelli che appartengono al suo popolo: tornate a Gerusalemme di Giudea per ricostruire il tempio del Signore, Dio di Israele, in Gerusalemme, che è la sua città. Il vostro Dio vi accompagni. In ogni regione i superstiti che decidono di partire siano aiutati dagli abitanti del posto. Essi daranno loro argento, oro, beni e bestiame e inoltre offerte volontarie per il Tempio di Dio a Gerusalemme. Allora i capi famiglia delle tribù di Giuda e di Beniamino e i sacerdoti e i leviti accolsero l'invito. Erano tutti quelli a cui Dio aveva messo in cuore il desiderio di tornare a Gerusalemme per ricostruire il Tempio del Signore. Dopo le cose che abbiamo detto, voi capite benissimo questo testo. Cioè, se non lo si legge senza fare questa premessa, no? Sul terreno dell'alfabetizzazione, noi non capiamo le allusioni che il testo fa al fatto che non tutti partono, vogliono partire, una minoranza, che ci sono degli incentivi, ma sono degli incentivi che questi pretendono comunque per partire, perché ora di Ciro, re dei persiani, e della liberazione degli ebrei di Babilonia, oltre che nel libro di Ezra, se ne parla anche altrove nella letteratura dell'Antico Testamento. Se ne parla nel secondo libro delle cronache, nel libro di Isaia, in quello di Geremia e in quello di Daniele. Naturalmente questo avvenimento viene raccontato sempre con lo stile del Midrash, cioè in modo mitico. E c'è, vedete, un super soggetto, il Dio di Israele, che determina il corso della storia in funzione della liberazione. E questa è un'operazione di scrivani, direi. È un'operazione di grande valore. Perché, si domandano le studiose e gli studiosi di filologia ellenistica, Paolo di Tarso, nonostante abbia avuto una formazione da fariseo zelante, decide spesso di comportarsi in modo spregiudicato, no? Come abbiamo visto, facendo delle affermazioni che al suo tempo erano delle affermazioni eclatanti, cioè da suicidio ideologico, no? Quando lui dice tutti sono uguali, ebrei, gentili, cioè, no, è chiaro, no? Quindi quando dice gli schiavi devono essere, quando dice sono uguali agli altri, sono tutti figli di... È chiaro, evidente che le donne devono avere una dignità, quindi va bene, sì, d'accordo, no? Cioè, però... ora, la famiglia, sì, la, però quello che vale è l'amore tra le persone, la solidarietà, che c'è, perché no, tutto il resto, no, ecco, lo stiamo leggendo, no, nel fucile da caccia, poi. Perché, rispondono le studiose e gli studiosi di filologia ellenistica, Paolo di Tarso conosce bene la storia culturale del suo popolo, cioè conosce l'uso del Midrash, del testo mitico, del testo cerimoniale. La costruzione del Midrash, come abbiamo visto ora, a riguardo del testo dell'editto di Ciro, che viene strumentalizzato, vedete, con grande sagacia intellettuale in funzione teologica, si presenta sempre come un'operazione spregiudicata e di grande fascino culturale. Ecco, la spregiudicatezza dell'epistolario di Paolo di Tarso parte da una spregiudicatezza che c'è già nei libri dell'Antico Testamento, come abbiamo visto, che sono veramente un'operazione notevole dal punto di vista della costruzione del testo. E difatti non si può prescindere, la storia della letteratura non può prescindere poi da queste storie, anche dalla forma oltre che dai contenuti. Ora, Paolo di Tarso utilizza spesso nei testi del suo epistolario il genere letterario del Midrash, del testo mitico. Pensate per esempio quando racconta più di una volta in modo contraddittorio l'episodio della sua conversione, no? Lui lo fa proprio con lo stile del Midrash, no? Sa benissimo che nessuno ci crede al fatto che lui ha avuto una visione lungo la strada, ma che il suo è stato un itinerario, però, no? Per dire che il suo è stato un itinerario di conversione che è passato attraverso una riflessione fatta con gli esseni, fatta cambiando stile di vita, eccetera, lui evidentemente utilizza le forme del Midrash, perché sono efficaci per mettere in evidenza questo fatto. Ma ora penso sia nata noi una certa curiosità a proposito di Ezra. Chi è questo personaggio che dà il nome al libro omonimo? Guardate sul punto 2 del repertorio. Ezra, il personaggio che dà il nome a questo libro, è un funzionario, è uno scriba che appartiene alla classe dirigente ebrea e che tiene i rapporti con i persiani. E i rapporti tra ebrei e persiani sono piuttosto conflittuali, visto che lo stato cuscinetto è stato creato, no, alla fine, ma molte delle promesse fatte agli eredi dei deportati che sono tornati a Gerusalemme naturalmente non sono state mantenute, succede sempre così, vediamo questo, faremo quest'altro e poi dopo alla fine ora si trova traccia di Ezra in occasione di una missione che questo personaggio ha svolto nel 398 a.C. Quindi il testo del libro di Ezra viene datato dalle studiose e dagli studiosi di filologia ellenistica all'inizio del IV secolo a.C. Ora, la scuola naturalmente consiglia la lettura di questo testo. Guardate, il libro di Ezra è formato da 10 capitoletti che occupano, sì e no, una decina di paginette. Ora, perché è utile leggere il libro di Ezra? Beh, prima di tutto, in questo momento, ecco, sulla strada di questo percorso, di questo viaggio che stiamo facendo, prima di tutto per fare Lo stesso esercizio che ha fatto Paolo di Tarso, che conosce bene questo testo, perché, ci dicono le studiose e gli studiosi, nella scrittura di Paolo si trovano molte tracce della cosiddetta tendenza cronachistica, poi studieremo di che cosa si tratta a grandi linee, a cui il libro di Ezra appartiene. La tendenza cronachistica è un genere letterario che veniva studiato soprattutto nelle scuole di impostazione farisea, che Paolo, come sappiamo, in gioventù ha certamente frequentato. Ora, poi, questo esercizio, che permette alla lettrice e al lettore di rendersi conto del fatto che lo stile mitico del Midrash viene utilizzato per coprire e anche per dare un senso di carattere teologico ad una dura realtà politica, sociale ed economica che investe il novello Stato di Israele, perché poi il Midrash racconta in modo mitico, in modo cerimoniale, delle questioni che sono invece delle questioni tragiche, difficili, no? Sono la durezza della storia, della realtà, no? Di un popolo che non ha nessuna forza contrattuale, che era effettivamente il popolo di emigranti, che deve, però trattano, no? E naturalmente si scrivono la storia poi in modo tale da essere presenti sullo scacchiere della storia, e ci riusciranno, ci riescono questi scrivani. Chi legge il testo del libro di Ezra si rende conto che ricostruire il Tempio di Gerusalemme, il santuario della nazione, non è cosa facile. Da che mondo è mondo, la burocrazia ha sempre rallentato le cose da realizzare, e figuratevi quando la burocrazia, che dovrebbe fare concessioni, è quella di un altro Stato che ti sovrasta e che ti tiene sottomesso. No? Sì, vi daremo i soldi per ricostruire il Tempio, sì, per fare le fondamenta, poi tutto rimane lì, no? Evidentemente, perché ora i lavori per la costruzione del Tempio non vanno avanti, sono state scavate appena le fondamenta. Nel capitolo 5 del libro di Ezra, andate a leggerlo, guardate, a questo testo si è ispirato anche lo scrittore Nikolai Gogol, forse l'avete sentito ironizzare, l'abbiamo incontrato qualche volta, per ironizzare sulle mostruosità burocratiche, eh? Ora qui c'era da fare anche lì un intreccio, da prendere Gogol e andare a vedere dov'è che cita, ma lo faremo. Ora poi tutto non si può mettere in gioco, perché però bisogna dirlo, forse avete letto i racconti di Pietro Burgo, l'ispettore generale, la famosa commedia L'ispettore generale, dove ora ci troviamo di fronte ad una situazione che rasenta la comicità, cioè i finanziamenti persiani promessi da Ciro per ricostruire il Tempio di Israele sono molto scarsi, naturalmente c'era la crisi economica anche allora, e a questo punto a Babilonia non ci si ricorda nemmeno più che Ciro ha firmato quel famoso editto, è scomparso nelle carte della burocrazia, e intanto Ciro muore, no? A lui succede il figlio Dario, che di questa faccenda, che per l'amministrazione persiana risulta irrilevante, anzi una grande seccatura, no? Perché poi c'erano quelli come Ezra che andavano là a bussare quotidianamente per dire: ma come, allora lo capite? Allora, non ne sa proprio nulla Dario, e allora, siccome Ezra insiste a nome degli abitanti di Gerusalemme che protestano a causa delle promesse non mantenute, Dario ordina di fare delle ricerche d'archivio, e così si trova o ci si inventa un promemoria dove si garantisce che per la ricostruzione del Tempio le spese saranno a carico della tesoreria reale. Ora, il fatto è che l'editto di Ciro originale, di cui noi non possediamo il testo, non era scritto con lo stile del Midrash, era un documento burocratico che pretendeva di rispedire in una terra lontana i discendenti di una popolazione che aveva mantenuto sì le proprie tradizioni, ne aveva anche scritte, ma che si era ormai ben integrato a Babilonia. Ora, perché almeno in parte i discendenti dei deportati si decidano a lasciare Babilonia alla volta della Palestina, e l'amministrazione persiana è costretta a distribuire ricchi premi, avete visto, sotto forma di oggetti preziosi, e il libro di Ezra, andate a leggerlo, no? Riporta gli elenchi tanto dei nomi dei rimpatriati quanto dei doni, degli incentivi elargiti a costoro. Poi scoppia tutta una polemica anche su questi doni elargiti, perché come sempre succede, no? Inoltre c'è anche l'incentivo di carattere ideologico e politico che dovrebbe convincere soprattutto i capi tribù giudei a trasferirsi a Gerusalemme. L'amministrazione persiana, probabilmente, perché noi non lo sappiamo con certezza, promette anche, oltre al finanziamento per la ricostruzione del Tempio distrutto dagli Assiri, che sarebbe stato permesso al popolo di Israele di riconsacrare un proprio re, in modo che la nuova nazione ebraica potesse considerarsi autonoma. Insomma, leggete il libro di Ezra, anche se non è facile, ma non lasciatevi prendere dalla pigrizia, fate questo esercizio, perché ora avete alcune chiavi in mano che servono ad aprire le porticine della comprensione, della comprensione. Cioè non è qualcosa di avulso il libro di Ezra a questo punto, ma è inserito in un quadro ben preciso, in un quadro storico ben preciso. E beh, noi lo sappiamo che non si può fare a meno di avere un rapporto con la burocrazia, no? E a volte questo rapporto è conciliante, mentre a volte è defatigante. Scrivete quattro righe in proposito se avete avuto delle esperienze. Ora, la lettura del libro di Ezra facilita anche la comprensione del tratto successivo del nostro itinerario che noi percorreremo dopo la vacanza. Perché c'è l'editto di Ciro e c'è il testo del libro di Ezra sul nostro sentiero che procede verso la parola ecclesia? E beh, guardate, a questo interrogativo non è che si possa rispondere con una battuta. Intanto bisogna costruire il nostro appiglio, prendere possesso di questo tassello, no? Per poi e digerirlo, perché è una cosa, è proprio la digestione di un argomento così complicato come quello di stabilire che cosa sono, di che natura sono le ecclesie e perché nascono e perché si divulgano. E poi naturalmente a questa domanda noi risponderemo nell'anno che verrà, quando riprenderemo il passo sul sentiero che stiamo percorrendo e sul quale continueremo a riflettere su questo argomento. Ora noi dobbiamo celebrare il Natale, come tutti gli anni, e per celebrare il 27° Natale di questa esperienza noi ci rivolgiamo verso un oggetto in perenne costruzione, il presepio. Ora, in un certo senso anche questa nostra esperienza non garantita da una legge che sancisca il diritto dovere all'apprendimento permanente, potrebbe rientrare per la sua debolezza nell'allegoria del presepio. Guardate, il presepio è la metafora nella quale si concentrano le contraddizioni che Paolo di Tarso, guardate, lui il concetto del presepio non lo conosce, quindi sta mettendo a fuoco nelle sue lettere, perché la forza del presepio, direbbe Paolo, sta proprio nella sua debolezza, perché lì c'è un Dio inerme come un neonato, e più inerme di un neonato non c'è nulla, c'è una famiglia piuttosto squinternata, una ragazza madre e un padre senza una ben precisa identità secondo la legge di Mosè, che quindi che fa una scelta molto diciamo coraggiosa in quel momento lì, perché insomma, voglio raccontare, che ha fatto l'angelo Gabriele, ma evidentemente no, bene, fa parte di tutta la tradizione, tradizione, perché non abbiamo dati storici di questi avvenimenti, però evidentemente no, sono dati di un umanesimo molto forte, no, che si colpisce, no, dove lì certe cose avvengono per amore, solo per amore, che è il titolo di quel romanzo di Pasquale, Festa Campanile, che racconta appunto la storia di Giuseppe di Nazareth, no? E poi c'è anche un luogo di nascita molto precario, no? E quindi, vedete, quindi la forza del presepio sta proprio nella sua debolezza, direbbe Paolo, no? Ancora una volta, se lui avesse avuto una percezione di tutto questo, ma lui non ne sa nulla di queste cose, perché non ha nessun dato, se non quello della notizia della, la bella buona notizia della risurrezione sulla vita di Gesù di Nazareth, e quando va a cercare notizie ne trova di molte molto contraddittorie. Quindi, e Paolo ha scritto che trasformare il mondo non è una cosa facile, e oggi modificherebbe questa affermazione dicendo che trasformare il mondo secondo i valori alternativi proposti dal presepio non è una cosa facile. E Paolo afferma che bisogna perseverare, e lui persevera tra entusiasmi, ma anche tra grandi pessimismi. Ebbene, anche Luca Cupiello, non so, avete visto lì in repertorio, io penso che abbiate di sicuro presente questa figura letteraria e teatrale, no? La figura di Luca Cupiello, cerca di perseverare tra entusiasmi, questo personaggio si entusiasma a costruire il presepio, e accenti di pessimismo. Il pessimismo è un tratto peculiare del carattere di questo personaggio. Come sapete, Luca Cupiello è il personaggio principale di una famosa commedia che tutte voi e tutti voi avrete visto forse più di una volta, che si intitola Natale in casa Cupiello. Luca Cupiello tenta di superare il suo pessimismo coltivando la speranza nella parusia, no? In modo popolare, molto popolare, ma nel ritorno glorioso, umilmente glorioso, del Kyrios, del Signore. E questa idea, questa metafora si concretizza in un gesto materiale che molte e molti di noi compiono in questa stagione, la costruzione del presepio nel quale arriverà il bambino. Questa è l'immagine più significativa della parusia che si ripete annualmente, no? Nasce il bambino con la B maiuscola, ma potrebbe essere anche un bambino qualunque, e viene a portare pace, umanità, concordia, felicità e speranza anche nella famiglia squinternata di Luca Cupiello, anche nella sua città piena di problemi, si chiama Napoli. E allora, se non c'è tempo e modo di rifare la società, almeno facciamo il presepio, che è comunque il segno di una aspirazione a costruire il bene nel mondo. Ora, Natale in casa Cupiello, come sapete, è una delle più famose commedie di Edoardo De Filippo, un testo che è stato scritto nel 1931, quindi sta per compiere gli 80 anni questo testo, quindi se ne parlerà molto, immagino. Ora, Luca Cupiello, il personaggio principale, è una persona semplice, umile, ingenua, che vive in normali condizioni di miseria, ma lo dice nel testo della commedia, noi siamo in normali condizioni di miseria, come per dire, beh, insomma, lo sono anche tutti quelli che sono intorno a noi, che abitano qui in questa zona della città dove siamo. Ma nonostante il suo pessimismo è un uomo sereno, ha una sua dignità, un suo orgoglio, perché è contento di avere un vitto decente, di avere una casa, anche se fa freddo in quella casa, è contento di avere una famiglia, anche se i suoi due figli gli procurano un sacco di dispiaceri. E ha un fratello che vive in casa con lui, che contribuisce, ma in una convivenza per vari motivi non proprio tranquilla. Luca ha una moglie, Concetta, l'anello forte, che nonostante il continuo becchettarsi, per lui è un punto di riferimento fondamentale nel bene e nel male. Ora, Luca, secondo il pessimismo esistenziale dell'autore, è convinto che i guai sono E qui usiamo l'indicativo, perché lui è proprio convinto, non il congiuntivo, ma l'indicativo, sono ineluttabili, cioè bisogna metterli in conto, ma è anche altrettanto convinto che prima o poi tutto si aggiusta, come nel presepio quando si rompe qualcosa, poi non tutto si aggiusta. Non so se avete seguito questo testo, di Edoardo è molto bravo a fare questo lavoro di... bisogna stare un po' attenti al testo, perché sennò facciamo prendere dalla trama della commedia, che poi è abbastanza semplice, in cui quel aggiustare continuo del presepio è quel tentativo di aggiustare, vano tentativo di aggiustare le cose che succedono intorno a lui e che sono la realtà quotidiana. Perlomeno il presepio è più facile, ci si consola, c'è una situazione consolazione che perlomeno si fa tirare avanti. Lui ha il presepio, o meglio ha il pensiero del presepio, è convinto che come il bambinello arriva nel presepio a Natale, così ad un certo punto arriva anche la tregua. La tregua è anche il titolo di quel bel romanzo di Primo Levi, La tregua, che racconta racconta del viaggio di ritorno da Auschwitz. Un momento di tregua che, sebbene breve tra un guaio e l'altro, permette di prendere fiato e quindi tirare avanti. Ora, in questo testo, come in tutti i testi di Edoardo, no? Napoli milionaria, Filomena Marturano, questi fantasmi, le voci di dentro, Depretore Vincenzo, eccetera, tanto per ricordarne alcuni, no? Ebbene, in questi testi c'è una comicità sottile, ironica, a volte un po' paradossale, ma anche amara, sofferente, rassegnata. C'è lo stesso tipo di comicità che, fatte le dovute proporzioni, troviamo anche nei testi dell'epistolario di Paolo di Tarso, no? Avete visto molto spesso Paolo di Tarso ironico con i suoi interlocutori e anche con se stesso. Leggiamo, anche se la pronuncia, la mia pronuncia del napoletano è molto approssimativa, questo interessante spaccato di vita familiare in casa Cuppiello. Attenzione però, adesso noi ne leggiamo solo un frammento del testo che è stampato qui. In questi giorni di vacanza ve lo potete poi leggere tutto, potete anche rivedere con un videoregistratore la commedia tutta intera, prendendo in prestito un CD in biblioteca. Oggi in edicola sono stati più volte venduti, quindi le biblioteche ora danno in prestito anche i film o la musica o e quindi potete anche rivederla. Noi leggiamo solo un frammento, perché poi dobbiamo concludere invece con un altro frammento, perché avevamo preso un impegno e prima della fine dell'anno e lo vogliamo mantenere anche se poi. Siamo in casa Cuppiello, no? Sono le 9 del mattino del 23 dicembre, Luca dorme nel letto matrimoniale, il posto della moglie è tutto in disordine, il posto di Concetta perché lei si è alzata da poco, poi c'è un lettino dove dorme Tommasino, detto nel Nillo, che è il figlio piuttosto scapestrato, ed è Concetta che cerca di svegliare il marito. Lucarie, scettete, son che nove. Lucarie, scettete, son che nove. Lucarie, scettete, son che nove. Songhe 9, pigliate un caffè. Songhe 9, già si sono fatte le 9, la sera fai appena in tempo ad andare a letto, che subito si fanno le 9 del giorno appena. Con c'è? Fa freddo fuori, hai voglia, si gela. Io me ne sono accorto stanotte, non potevo pigliare calimma, due maglie di lana, sciarpa, scialle, pedalini e lana. Ti ricordi che c'è i pedalini e lana che compraste tu, che dicite sono di lana pura, ha già avuto un'occasione, te ricordi? Conce, te ricordi? Conce, te ne sei andata? Stocca, Lucariere, stocca, e rispondi, dai segni di vita, parla, ti sento. E pedalini che compraste tu, se dici sono di lana pura, Conce, quella non è lana, stanno imbrugliata, tengo i piedi gelati, e poi la lana pura quando si lava si restringe. Questi più si lavano, più si allargano, si allungano, sono diventate due bandiere. Oh caffè, Concè, sta sopra il comodino. Ah già, Concè, fa freddo fuori? Sì, Lucarie, fa freddo, e basta. questo Natale si è presentato come comanda il Dio, con tutti i sentimenti si è presentato. Puta, che bella schifezza che hai fatto, non c'è. E già, vuole facere una cioccolata, e non può colarlo, ma è tutto caffè. Ma perché vuoi dare la colpa al caffè, che in questa tazza non c'è mai stato? Ti sei svegliato spiritoso. Non ti pigli a collera, Concè. Tu sei una donna di casa che sai fare tante cose, per esempio affrittata a cipolla. Come la fai tu? Non la sa fare nessuno, è una pasticceria. Ma o caffè, non è cosa per te. E non ti piglia. Non lo sai fare e non lo vuoi fare, perché vuoi risparmiare col caffè. Non si risparmia. Eppure la qualità scadente. Questa puzza è scarrafone. Concetta. Fa freddo fuori, sì, Lucariello, fa freddo assai, fa freddo. Ma che sei sordo, Concè? Ma che ti avesse dato una mazzata in casa? Ma l'hai dimandato già 3 volte, fa freddo. Questo Natale si è presentato come comanda il Dio, questo pure lo avete detto e questo pure l'abbiamo detto. O per esempio, a dove sta? O per esempio, la... nessuno te lo tocca. Va bene, interrompiamo la lettura di Natale in casa Cucchiello, che è molto divertente, perché la scuola vuole finire l'anno dedicando uno spazio, un piccolo spazio, a Leone Tolstoi per commemorare il centenario della sua morte, 1910-2010, e prima che il 2010 finisca noi vogliamo rivolgere un pensiero a Tolstoi. Ma guardate, non è questo soltanto il motivo. Noi ci teniamo tanto, come diceva Tolstoi, a fare delle celebrazioni che non abbiano un significato di carattere didattico, in funzione della didattica della lettura e della scrittura. E quindi, per essere d'accordo con Tolstoi, dobbiamo mettere bene in evidenza questo fatto. La celebrazione consiste nel leggere una ventina di righe da un grande romanzo che si intitola, forse lo avete sentito nominare, Guerra e Pace, che molti di voi hanno letto, e io sono orgoglioso di dire, come alfabetizzatore, anche su incoraggiamento della scuola. E questo naturalmente lo dico con tutta la convinzione che ho, che la scuola debba fare in questo senso, svolgere il suo compito. Questa ventina di righe è tratta dalla parte prima dell'epilogo, siamo quindi quasi alla fine di questo significativo romanzo, mancano circa 60 pagine al termine, quando una lettrice o un lettore è arrivata qui sta per raggiungere la vetta e quindi si ritiene già soddisfatto. E che cosa è successo in questo romanzo? È successo che dopo tanta sofferenza, due dei protagonisti, Natasha e Pierre, hanno formato una famiglia e sono un po' una copia della famiglia di Nazareth per tutte le sofferenze che ci sono intorno, no? E spesso si meravigliano, no? Spesso sono colti dallo stupore, e qui Tolstoi è formidabile quando racconta questo, anche perché lui ha una perenne crisi coniugale in corso e quindi evidentemente ha un'esperienza su questo, e questa esperienza la riversa nella letteratura, per giunta è sua moglie che scrive, che copia, per cui c'è un rapporto formidabile tra queste due persone, no? Perché lui scrive e scrive di getto, perché Tolstoi scrive velocissimamente quando si mette a scrivere, dalla mattina alla sera, 10 minuti al giorno, no, ma dalla mattina alla sera, e poi dopo naturalmente Sofia Andreevna, che cosa fa? Ricopia e in tavola spesso, ecco, perché fai fare questo, perché fai dire questo? E lì nasce un vero rapporto che c'è tra queste due persone, che è un rapporto formidabile, e che è un romanzo nel romanzo, nei romanzi, nella letteratura, che dobbiamo studiare, che gli studiosi stanno studiando, ce ne occuperemo anche noi poi, naturalmente prossimamente, anche la scuola se ne occuperà, visto che è un tema che sta emergendo, è un tema che sta emergendo. Natascia e Pierre sono spesso colti dallo stupore di essere felici, no? E guardate che è una cosa, questa è importante, e questa situazione, cioè lo stupirsi di essere felici perché l'affetto si circonda, è uno stato d'animo, allude Tolstoi, tipicamente natalizio, cioè che racchiude l'essenza del Natale, no? Che quindi ci può, non è soltanto, sapete che Tolstoi in tavola poi una discussione con la Chiesa ortodossa, no? Per cui viene scomunicato, è ancora scomunicato oggi, Tolstoi naturalmente, sarebbe stata questa l'occasione per togliere, per intervenire, ma nessuno se ne occupa poi granché di questo fatto. Però invece io in quanto laico ci terrei che questa cosa invece si risolvesse anche dal punto di vista formale. Ma dice, ma che ti importa? Beh, a Tolstoi importava questo fatto di commentare, di fare l'esegeta, ed era un grande esegeta, quindi evidentemente il suo modo, cioè non c'è bisogno di celebrare il Natale, si celebra nella realtà delle, quando ci rendiamo conto di essere felici perché ci circonda, ecco che c'è il Natale, quindi si compie un rituale che è un rituale che ci avvicina a Dio e ora, alla scrittura. Nel frammento che stiamo per leggere e che dovete ascoltare perché non è in repertorio, non è il repertorio perché così lo andate a cercare e prendete in mano magari Guerra e Pace, lo riprendete in mano, ogni tanto va ripreso in mano, ogni tanto va riletto, ma dopo un po' di tempo, ma sapete che ogni volta che si rilegge un romanzo di questo tipo, come i romanzi di Dostoevskij, ci si accorge che sono dei classici, perché in essi si scopre sempre qualche cosa che non avevamo notato prima perché siamo cambiati noi. E allora c'è qualcosa che ci colpisce perché i personaggi sono tanti, ce n'è per tutte le età, per tutte le componenti. E c'è anche in queste pagine che noi leggeremo un'idea che riguarda il principale oggetto del nostro percorso, cioè l'epistolario di Paolo di Tarso. E quindi noi celebriamo anche la fine del primo decennio del terzo millennio, e Paolo di Tarso, come sappiamo, è complice nel conteggio degli anni in questo modo, anche se il conteggio degli anni in questo modo, spaccando la storia in due, avverrà cinque secoli dopo Paolo di Tarso, e noi l'abbiamo studiato questo fatto. E celebriamo anche la fine del primo decennio del terzo millennio con un esercizio in funzione della didattica della lettura e della scrittura, cioè dipanando un intreccio filologico. Ora, nell'epistolario di Paolo di Tarso, ad un certo punto si leggono queste parole, ascoltatele. Scrive Paolo: quelli che fanno il male costituiscono una solida e forte congrega, e allora perché le persone di buona volontà che operano a fin di bene non si uniscono? È troppo semplice secondo voi ciò che vi dico? Ecco, quindi che cosa scrive Paolo? Paolo scrive, insomma, le aggregazioni, dico, le associazioni a delinquere sono molte, lì si trovano molto uniti, no? E dite, allora, ma è semplice pensare che invece appunto quelli, le persone di buona volontà, gli onesti, ecco, non si mettano insieme, e quindi perché è necessario contrastare questo fatto. E ora, dopo aver preso atto di questi due interrogativi paolini, leggiamo una ventina di righe tratte dalla parte prima dell'epilogo di Guerra e Pace. Ascoltate vi renderete conto di come Tolstoi utilizzi poi l'epistolario di Paolo di Tarso. Tacquero. Ah, sai cosa? Quando parlavi nello studio sono rimasta a guardarti, prese a dire Natascia, evidentemente nel tentativo di scacciare quella nuvola sopraggiunta ad un tratto. Beh, siete proprio due gocce d'acqua, tu e il ragazzo, così chiamava il figlio. ah, è ora di andare da lui, ci siamo, che peccato, che devo andare. Tacquero per alcuni secondi, poi ad un tratto si volsero nello stesso istante l'uno verso l'altra, cominciando tutti e due a dir qualcosa. Pier cominciò a parlare con soddisfazione e trasporto, Natasha con un sorriso soave, felice. Incontratisi così, si fermarono entrambi cedendosi la parola a vicenda. No, cosa volevi dire? Di. No, di tu, le mie erano solo sciocchezze, disse Natasha. Pier finì la frase che aveva incominciata. Era il seguito dei suoi ragionamenti pieni di soddisfazione per il successo che aveva ottenuto a Pietroburgo. Gli sembrava in quel momento di essere destinato a imprimere un nuovo corso a tutta la società russa e al mondo intero. Volevo solo dire che le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre semplici. E l'idea mia è tutta qui. Se le persone viziose sono tutte quante collegate tra loro e appunto perciò costituiscono una forza, allora basterà che le persone oneste facciano anche loro altrettanto. È così semplice. Attenzione, anche il testo di Guerra e Pace è disseminato di citazioni paoline, vedete? E questo è un motivo in più per leggere o per rileggere questo romanzo dopo o nel corso di questo percorso. Tutti i testi di cui si compone la letteratura dei Vangeli, in particolare i testi che riguardano il Natale e l'infanzia di Gesù di Nazareth, sono stati scritti nel periodo dell'ellenismo. E questo è un motivo in più nell'anno che verrà per continuare a percorrere il cammino che abbiamo iniziato ad ottobre, tenendo conto del fatto che su questo vasto territorio altri viaggi in futuro dovremmo intraprendere in funzione della didattica della lettura e della scrittura per imparare ad investire in intelligenza. Le lezioni riprenderanno mercoledì 12 gennaio. Quindi accorrete numerose. La scuola augura a tutte e a tutti voi un buon Natale di studio, come al solito, come tradizione da 27 anni. Perché lo studio è sinonimo di cura e vuol dire che giova al corpo, allo spirito, al cuore e all'intelletto. Lo studio è il motore dell'apprendimento permanente e l'apprendimento permanente, come sapete, è un diritto, è un dovere di ogni persona. Lo studio è quindi il Natale dell'esistenza, se vogliamo usare una metafora. E quindi auguri, buon Natale di studio a tutti e a tutti voi e grazie.